qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera e bentornati a tutti i radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta che trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Mandiamo ora in onda la prima parte della registrazione della conferenza svolta a Palermo sabato 15 gennaio 2011, dove è stata presentata l'Assemblea degli Stati Preunitari.
Posso iniziare? Io volevo innanzitutto ringraziare tutti quelli che siete presenti, perché capisco la difficoltà e lo sforzo che si fa per essere presenti a una riunione, diciamo, di questo tipo. E senza ironia, ecco, voglio dire che è un momento storico perché? Perché si tenta di dare una svolta, e dobbiamo dare il merito qui all'amico Faccia e a Vivaldi, che sono diciamo, i rappresentanti del nazionalismo veneto, e anche al dottore Pagano, che rappresenta la Napoletania, cioè il nazionalismo, della, diciamo, la rivendicazione dell'identità nazionale dell'Italia meridionale, che insomma non avrebbe nome se non si chiamasse Napoletania. Napoli fu una città che prima dell'Unità d'Italia era la terza d'Europa, era una delle più rinomate città del mondo ed era anche ricca di strumenti scientifici, diciamo, non era solo tarantella e pizza come si vuole fare credere, aveva primati nella psicologia, nella scienza, nelle arti. Le prime grandi navi a vapore furono realizzate proprio nel sud Italia, la prima accademia navale fu a Napoli, non ce n'erano nel nord, diciamo, soprattutto diciamo nel regno Sabaudo, che impropriamente si chiamava il regno di Sardegna, ma in effetti era il regno del Piemonte, insomma. Poi della Repubblica Veneta tutti abbiamo sempre, della Repubblica di Venezia abbiamo sempre sentito parlare, insomma, non come nella misura in cui loro vorrebbero che si parlasse, però ne abbiamo avuto la conoscenza, eccetera. Per cui ci domandiamo, ecco, se è esatto considerare negativo tutto ciò che c'era prima dell'occupazione piemontese, prima che gli inglesi mettessero a punto quel loro progetto di fare uno Stato che andasse dalle Alpi al centro del Mediterraneo, avvalendosi della dinastia più screditata, degli uomini più corrotti dell'epoca, degli uomini più ricattabili anche, perché erano forti con il debole e deboli con i forti. In qualunque momento loro potevano diciamo tirare le fila e mandare tutti al diavolo, ma gli inglesi avevano pazienza, avevano costanza nelle loro cose, riuscirono a fare l'Unità d'Italia, consentendo a Piemonte di soffocare tante nazionalità. Ora io non vi anticipo, io faccio solo da presentatore, diciamo. Vorrei passare la parola al nostro presidente, poi sentiremo, diciamo, io dico ospiti, ma non sono ospiti, sono a casa loro, perché qui abbiamo fatto un'assemblea permanente degli stati preunitari, quindi siamo onorati di avere questi amici che condividono con noi questa lotta. Un particolare saluto vorrei rivolgere ai giovani indipendentisti qui presenti, col dottore Mercurio, che perché diciamo, noi contiamo sui giovani non per fini strumentali, ma perché loro stessi siano l'avanguardia della lotta per la rinascita e la riscossa del popolo siciliano, perché non si facciano strumentalizzare, ecco, dai mercanti del tempio, e che agiscano in prima persona. Su questo ci contiamo molto e speriamo veramente che si possa fare presto, ecco, qualche cosa che dia un segnale forte che è iniziato un periodo di riscossa e di rinascita anche nel popolo. Allora passo la parola al professore Virto, che tutti conoscete, quindi, e poi diciamo sentiremo parlare gli altri.
Diamo il nostro benvenuto ai presenti, ma soprattutto ai rappresentanti delle due nazioni che ci hanno onorato con la propria presenza, il rappresentante della Repubblica Veneta, è stato un faro di civiltà, a cominciare dal Medioevo, è il rappresentante del Regno di Napoli, che rappresentava una antica civiltà, la civiltà della Magna Grecia. Due giorni fa sono stato intervistato e credo di avere avuto una visione profetica. Ho detto all'intervistatrice della nota televisione locale, ci sono tanti che vedranno, il professore Mirto non ama l'Italia e gli italiani, dove non ama è un eufemismo per dire ce l'ha proprio con lo stomaco. E io ho fatto una riflessione, non è che io non amo l'Italia e gli italiani, l'Italia è un territorio che confina con la mia patria, perché dovrei averci questa antipatia per i vicinetti, diciamo, e non ama gli italiani, perché povera gente che c'hanno i loro guai, che c'hanno i loro pregi, dovrei non amare i napoletani, per esempio, i napoletani che, come ha detto il dottore Chanò, abitavano nella terza città d'Europa e che sono state ridotte dall'Unità d'Italia a un popolo di poverette. Io ricordo tant'anni fa era a Napoli e c'era meschino uno con la cassetta che mi offrì di lucidare le scarpe, sia perché le scarpe lucidate che facevano una migliore figura, sia per fargli guadagnare qualche cosa, me le fece lucidare. Poi ci disse, dico, la sua tariffa qual è? E mi fece pena, chiesto, che mi rispose, dice, che tariffa vuole che io abbia? Pensavo com'è che un popolo ricco, civile, era stato ridotto dall'occupazione di forze non civili. Poi ci sono gli amici veneziani, e i veneziani sono simpatici, hanno una pronuncia dolce, accattivante. E io ricordo ci fu una volta che la Sicilia era in guerra con gli Angioini, che gli Angioini fecero la voce grossa, dissero, facevano il blocco navale di Messina. E gli amici veneti dice che blocco navale fate di Messina, l'altra a Messina ci entriamo e ci usciamo quando vogliamo. E arrivò una squadra di galera, guerra veneziana, e gli Angioini si guardarono bene. Gente con cui sono stati sempre rapporti di amicizia. Però c'è qualcuno che io non amo, usando l'eufemismo, cioè che c'è proprio con lo stomaco, e sono chiede che si potrebbero chiamare con termine politico i risorgimentali, cioè gli appartenenti a un partito che era in Italia. Ora se uno non ama quel partito, non è che non ama l'Italia, ma questi si arrogavano il diritto di rappresentare l'Italia. Solo loro erano cittadini a pieno diritto, gli altri erano dei mascalzoni, dei poveracci, gli altri italiani, dei servi, retrogradi. E questo partito è trasversale, se aveva una sua destra, un suo centro, una sua sinistra, tranne rare eccezioni belle, come Guido del Manzone, era formato di gente. Non è che c'è qualcuno di questo partito e mi querela, ignorante. Priva di ogni tolleranza, violenta, abituata sistematicamente alla menzogna, odiava la Chiesa Cattolica, la voleva distruggere, odiava anche il cristianesimo, doveva distruggere il cristianesimo. E allora sono gli aderenti a questo grosso movimento che anche nelle parole di qualcuno più moderato che aderiva al movimento a difetti ne aveva tante, che mi stanno proprio sullo stomaco. dice che sono morte tutte, sì, per fortuna sono morte tutte queste, ma hanno trovato un seguito di eredi che hanno continuato gli stessi difetti, nell'arroganza, nell'uso sistematico della menzogna, nell'aggressività verso gli altri. Sì, loro volevano la libertà per tutti, ma purché fossero allineati a loro, per il resto se non erano allineati avevano un carattere proprio brutto. Io ricordo così per sentito dire che quando si fece il plebiscito a Napoli ci fu un poveraccio che credeva che si faceva un plebiscito e disse viva Francesco II. Lo pugnalarono sul posto, lo ammazzarono sul posto. Ora questa è gentaglia che a me proprio non piace. E questo non piacere è acuito dal fatto che mi dicono no, deve dire che uno era l'apostolo, uno era il tessitore, uno era padre della pace, l'altro era l'eroe dei due mondi. E a questo punto divento nervoso pure io, come sono nervosi il risorgimentale. Dico questo è avvenuto due giorni fa. Ieri vennero sti amici a trovarci e furono accolti come amici e i quali mi raccontarono, ma dice pure a noi altri, non hanno fatto di tutti i colori, e diedero i dati di un plebiscito, perché pure loro hanno soffrito del plebiscito, in cui i sì erano quanti erano?
649.000 votati, e
no
solo 69.
Ho capito, sono cose folle, assurde. Il plebiscito preceduto da intimidazioni di tipo mafioso. Sapete quando la mafia dice se le fai chiesto ci può capitare qualche disgrazia? E in cui dicevano soprattutto agli ecclesiastici, se non abbiamo un numero di voti un numero di voti sufficiente, vi può capitare qualche disgrazia a voi altri. E io credevo che la Sicilia fosse in testa per risultato folle. Ora non ricordo, ma in uno scritto io ce l'ho. In Sicilia, per esempio, erano 200 i voti contrari, ma qua ho visto che i voti contrari erano ancora meno. Quindi è un partito formato da violente, da gente detta dalla menzogna, che si è impadronita del potere e che continua a gestirlo non solo contro il siciliano o contro il napoletano, ma contro tutti, comprese contro i veneti. E allora a questo punto ricordate che c'era un poeta Giusti che era risorgimentale, mi scrive una persona per bene, e in guai capite quando i suoi amici arrivarono al potere furono tale che lo spinsero a scrivere una poesia dove praticamente diceva che un gruppo di farabutte di violenti si era imposto alla maggioranza moderata con una campagna di sopraffazione. E la poesia, qualche parola la ricordo male perché io l'ho visto 50 anni fa questa poesia. Comunque, in grosso modo dice che i più tirano i meno. È verità. Posto che siano i più, se no è virtù. Ma i meno, caro mio, tirano i più se più trattiene inerzia o assenità. Chi è trattenuto da inerzia o assenità erano la maggioranza sua, la maggioranza dello stesso partito che veniva vessata da qualche delinquente. E facciamo un esempio, pensa che quattro mi bastoni in qui e lì ci siano due gente a dire oibò, senza scrollarsi o muoversi di lì, oibò sarebbe a indicare una diciamo non approvazione della cosa, ma che non andava oltre l'oibò. E se sedermi poi dopo mi starò con quattro indiavolati a far di sì, conducendo cifrulli a dire oibò. Quindi o diciano pure loro, cioè la situazione era chiesta. E allora chiste mi danno proprio fastidio. In qualche caso mi fanno schifo. Mi fanno schifo come nel caso del glorioso generale dell'esercito italiano, Pietro Quintino, che a Castellammare del Golfo condannò a morte e fece fucilare una bambina di 9 anni.
Ed ex garibaldino era.
Ecco, e allora qualunque cosa dicano le nostre autorità per esaltare questi errori del Risorgimento, uno come Pietro Quintino mi fa schifo. E il comune di Castellammare dovrebbe un po' ricordarlo, perché una bambina di 9 anni fucilata, ma insomma, no, non abbiamo più limiti. Grazie per la pazienza.
Ringraziamo il professore Virto, che è sempre brillante, e passiamo la parola al dottore Pagano, che è diciamo, il presidente della nazione napoletana e che fa concorrenza a un altro napoletano di cui non faccio il nome.
Volevo soprattutto sottolineare una cosa, che noi non è che siamo ancorati al passato. Vogliamo ripristinare gli stati proprietari, sono la base dei nostri ragionamenti. In effetti è lo Stato italiano che è fermo ancora 150 anni fa, perché non ha verità da raccontare, anzi, se dovesse dire veramente la verità su come è stata fatta l'unità d'Italia, probabilmente ci sarebbero situazioni un po' diverse. Comunque, il problema di questo che vogliamo sviluppare noi dell'Assemblea Permanente degli Stati Preunitari è proprio questo, cioè l'Europa sta già studiando da tempo di suddividere proprio il territorio europeo in aree omogenee, cioè già vuol disintegrare quegli attuali stati che sono adesso, come per esempio l'Alpe Adria, in cui mette omogeneamente tutti i vicini, vuole accostare il sud dell'Italia alla Grecia e così via, e si chiama progetto, non ricordo il numero, ma comunque è un progetto che sta andando avanti, e questo già sta a indicare che gli stati nazionali non è che abbiano più un valore tra un po' di tempo. Seconda cosa, noi stiamo subendo attacchi da 150 anni, cioè la gente non se ne accorge, ma siamo in guerra, non è una parola grossa, però è proprio una vera e propria guerra, non si usano fucili, non si usano cannoni, però si usano ben altre cose. Il federalismo per esempio è una di queste armi. È un'arma che poi è soltanto fiscale, cioè non è un vero federalismo, è soltanto una questione di soldi che un partito verde sta mettendo in opera. E noi dobbiamo difenderci da queste cose qui. Noi abbiamo subito, senza mai difenderci, un salasso veramente terribile, cioè i nostri migliori figli sono andati in giro per il mondo. Ne abbiamo avuto circa 25, noi tra Sud e Sicilia, abbiamo avuto 25 milioni di persone che sono andate via e hanno fatto fortuna all'estero, quindi la gente è veramente in gamba. E questo l'ho visto perché sono stato personalmente sia in Canada, Stati Uniti, in Australia e così via. Ho visto proprio le realtà, stanno veramente meglio di noi. I migliori spaghetti al ragù li ho mangiati a Melbourne, tanto per dire, al circolo degli abruzzesi. Bene, questi stati preunitari, prima che lo facciano quelli dell'Europa, che naturalmente hanno solo interessi finanziari, meccanici, commerciali, ma non certamente interessi diciamo sentimentali, prima che lo facciano loro dobbiamo farlo noi. Ecco perché si parla di indipendenza, non per un fatto nostalgico, ma per un fatto proprio di sopravvivenza, è una lotta che bisogna fare. Perché noi, i nostri politici non fanno mai nulla, stanno sempre al rimorchio di quelli che fanno al nord, le cosche finanziarie del nord. Non so, basterebbe per esempio proporre, cioè che invece di fare il federalismo come vogliono loro in 20 regioni, che poi serve solo a dividere ancora di più l'Italia, lo facciamo in modo più omogeneo. Non so, noi possiamo fare la Napolitania e la Sicilia, insomma fare solo 6 regioni. Nord-est, nord-ovest, cioè la Serenissima, no? Il nord-est, nord-ovest, e far proporre queste regioni. Si eliminerebbe intanto gli sprechi di 20 consigli regionali che costano l'ira di Dio, servono solo a dare posto ai politici, ma non certo a far funzionare meglio l'Italia. anche altre cose, volete fare il federalismo? Per esempio, perché le tasse portuali vengono tutte versate a Roma e non fanno parte del federalismo? Le tasse portuali sono importantissime, soprattutto per noi del sud e della Sicilia, perché sono degli introiti, abbiamo fatto un calcolo, sono circa 50 miliardi di euro all'anno, altro che manovre finanziarie. Sono soldi che dovrebbero restare da noi, come anche l'IVA. Uno vende, la Fiat vende la macchina a Palermo, però i soldi dell'IVA vanno in Piemonte. E questo non è federalismo questo. Quindi bisogna cambiare le cose. Cioè, con questo voglio dire che i nostri politici non fanno nulla, bisogna che qualcuno incominci a muoversi. Ed ecco perché questa assemblea permanente, per avere proprio la forza di tutti quanti noi, per ripristinare certi valori che sono stati abbattuti dal Risorgimento. Tra l'altro bisogna considerare una cosa, il fascismo è nato dai disvalori del Risorgimento. E lo Stato italiano cos'è che fa? Condanna il fascismo da cui è nato, e esalta il Risorgimento da cui è nato il fascismo. Contro la teorità che è veramente incredibile. Comunque questa è l'Italia. E io dopo queste brevi considerazioni passo la parola a
io diciamo vorrei dire questo, facciamo parlare il Veneto Viviani, poi facciamo parlare il dottor Alagna, poi facciamo parlare il presidente, diciamo, ma come un presidente di Repubblica voi lo fate parlare dopo? No, lo facciamo parlare dopo perché avrà modo, ecco, anche di valutare gli interventi degli altri. E poi parlerà quindi Luigi Faccia che è il presidente della Serenissima Repubblica Veneta, perciò le facciamo parlare Viviani, poi il dottor Alagna.
Ecco, allora volevo ringraziare chi è venuto, portare i saluti del Veneto al Serenissimo Governo. E per noi è un onore essere qui a Palermo a portare avanti questa che noi riteniamo una cosa importante, perché riteniamo che i nostri ideali che ci hanno portato, che portiamo avanti da ormai più di 20 anni, non sono solo i nostri veneti, ma devono essere anche quelli dei nostri amici siciliani, nonché dei nostri amici napoletani. E dobbiamo riscoprire quello che i nostri vecchi stati ci hanno insegnato, ci hanno portato avanti per secoli. Dobbiamo far capire alla gente che in questi 150 anni l'Italia ha portato solo che fame, guerre, miserie, esodi biblici dei nostri popoli. E vogliamo anche far capire alle nostre genti, perché da noi in Veneto, ma anche vediamo in tutto il nord Italia, c'è questo sentimento contro i meridionali, che li considerano come il problema di questo paese. Nel meridione considerano gli abitanti del nord come il loro problema. Dobbiamo capire che il nostro unico nemico è questo sistema centralista che obbliga gli stati che per secoli, ripeto, erano liberi e indipendenti, chi li ha occupati con una guerra illegale, illegittima, e dobbiamo far capire ai nostri popoli che il vero nemico è questo sistema, non gli altri abitanti di questa penisola. E, lascio la parola magari adesso ad altri che porteranno avanti, al nostro presidente e ad altri. Ringrazio ancora tutti quelli che sono venuti e sforziamoci di, in questo anno soprattutto, che questo Stato celebra i suoi 150 anni, noi preferiamo dire che è una commemorazione della morte dei nostri popoli. Dobbiamo sforzarci quest'anno per far capire le nostre idee, portare avanti i nostri propositi, se vogliamo avere un futuro degno di essere chiamato tale.
Io vorrei ricordare, perché l'ho già detto, ma privatamente, che sia Rivalpi che Luigi Faccia, soprattutto Luigi Faccia, hanno patito diversi anni di carcere perché anni fa fecero la scalata del campanile di San Marco, fecero una manifestazione, insomma, che poi fu presa, insomma, un po' esageratamente, perché era un modo di esprimere il dissenso, diciamo, per la cancellazione dell'identità della Repubblica Bene, quindi è un motivo in più questo, ecco, per solidarizzare e per diciamo essere onorati della loro presenza. Poi così come ordine di lavoro, vorrei dire che poi sarà lasciato diciamo uno spazio alle domande. Chiunque insomma voglia saperne di più, ecco, ci sarà questo dialogo, diciamo. Capisco che i giornalisti vorrebbero fare la parte del leone, ma insomma, una volta tanto insomma, si contenteranno delle domande genuine, diciamo, dei presenti. Allora vorrei passare la parola al dottore Alagna, che come voi sapete è il presidente dell'Associazione Sicilia Catalunia, oltre che essere diciamo un pilastro del fronte nazionale siciliano.
Buongiorno. Ieri i nostri amici veneti e il nostro amico generale Pagano ci hanno regalato una stampa di un pittore veneto che si chiama Cagliari. Questa stampa è raffigurata, sono raffigurati gli ambasciatori di una città tedesca che era Norimberga, che facciamo
vedere. Questo per far vedere che il dottor Alagna non dice bugie.
Siedono gli ambasciatori che ringraziano il Doge Veneto perché hanno ricevuto le leggi, la copia delle leggi venete, che erano leggi molto avanzate per l'epoca. Di Napoli sappiamo tutti quanti lo splendore di questa città, che era la terza d'Europa. Della Sicilia conosciamo tutti quanti la storia, le magnificenze e compagnia bella. Ora io la domanda che faccio è questa: se invece di avere i Savoia, che ci hanno imposto con la violenza la unità d'Italia, noi avessimo avuto uno Stato federale, non so della parola, in cui invece di essere annientati, di essere annichiliti, di essere umiliati, di essere violentati in tutto, noi avessimo potuto mostrare tutte le nostre prerogative individuali, prerogative del Veneto, prerogative della Sicilia, prerogative della Napoletania, noi sicuramente in Italia saremmo, l'Italia sarebbe diventata sicuramente il faro della cultura dell'Occidente, il faro economico, il faro giuridico, il faro storico, il faro culturale, perché l'Italia messo insieme è una nazione che se sfrutta le diverse individualità, le diverse può veramente essere, dal punto di vista dell'Occidente, può essere veramente il faro di tutte queste cose. Io dicevo ieri questo, che i nostri amici sabaudi praticamente erano i peggiori dal punto di vista culturale possibili, la dinastia peggiore possibile dal punto di vista culturale. Noi vediamo che Torino è una bellissima città, però perché è bella? Perché l'ha costruita un architetto palermitano, Filippo Juvara. Perché? No?
Messinese.
Vabbè, la città di Alta Palermitana.
Ancora non sono riusciti a dividere la Sicilia in Sardegna.
Palermo in generale, vabbè, sempre siciliano comunque. Perché questo? Perché praticamente col trattato di Utrecht la Sicilia fu data ai piemontesi, che poi la scambiarono con la Sardegna. Però i piemontesi già avevano fatto vedere in anticipo la loro dote, quella di saccheggiare, per cui saccheggiarono il nostro architetto e lo portarono a Torino per costruire tutte le cose belle che ci sono. Questo per dire i nostri amici savoiardi quello che hanno fatto. Io voglio essere breve, non parlo più, e cedo la parola di nuovo al segretario.
Ringraziamo il dottore Alagna, anche perché questo è un riferimento, diciamo, al breve periodo che viene esaltato dalla cultura ufficiale, in cui per circa 6 anni, mi pare, Vittorio Amedeo fu diciamo re di Sicilia, ma diciamo fu di una scorrettezza unica. Figuratevi che dopo 9 mesi se ne andò a Torino, se tornò a Torino comportandosi non solo Filippo Juvara, ma anche medici, scienziati, giuristi, insomma, della Sicilia prese il meglio, invece la cultura ufficiale ci dice il contrario, dice che siccome metteva molte tasse, dice che era un moralista perché voleva punire il lusso.
e danno una versione proprio di una meschinità unica, mentre è stato ricordato qui, lo ricordava mi pare il professore Mirto, che si diceva pare che passò casa Savoia, perché dove vedevano che avevano lascerellato tutto, insomma.
Se c'era un posto desertato.
Ma anche allora, ecco, io vorrei dire questo, perché è una verità negata, anche allora, come venne nel 1700, come venne Vittorio Emanuele, Vittorio Amedeo in Sicilia? Venne con una nave inglese. Furono gli inglesi che vollero che lui fosse di prepotenza, diciamo, il re di Sicilia, perché non voleva che i Borbone andassero dalla Spagna alla Francia fino a parte dell'Italia e alla Sicilia, insomma. Per dirvi come diciamo, le manovre, ecco, fatte dalle potenze straniere vengono capovolte, a cominciare dal tricolore, ma noi abbiamo rispetto per il tricolore, intendiamoci, però la storia del tricolore non è quella che ci raccontano tanti tromboni sfiatati. La storia del tricolore qual è? Che quando Napoleone conquistò l'Italia, la Padania, diciamo, conquistò la Padania, la prima cosa che fece, impose nel 1796 una bandiera che fosse simile alla Francia per rappresentare la sottomissione alla Francia. Quindi questo tricolore nasce così e nasce insanguinato. Perché? Perché Napoleone, anche una cosa che non si dice, perché il risorgimento italiano si richiama poi impropriamente, che non ha niente a che vedere con Napoleone era come Hitler, e siccome i contadini, per la maggior parte i contadini del settentrione, per la maggior parte erano cattolici, li faceva fuori in men che non si dica, bastava una cerimonia religiosa che il piccolo governatore, diciamo, militare francese non voleva, e ammazzavano tutti e nessuno lo dice. Vedete come sono delinquenti certi storici, e così fanno con la storia della Sicilia, fanno con la storia nostra, eccetera. E quindi questa, diciamo, la verità è questa. Non manchiamo. Poi quando, per esempio, Napoleone, la prima cosa che fece furono le repubblichette, perché Napoleone era il generale, il braccio armato della Repubblica Francese, e credeva nella Repubblica Francese. Poi Napoleone pensò di fare il monarca, cioè i difetti che attribuiva ai Borbone se li prese tutti lui, tutte le sorelle le fece tutte principesse, duchesse e cose varie, i cognati e i fratelli tutti re, lui aveva 7 fra fratelli e sorelle, perciò figuratevi quanti regni fece ad hoc. E allora ecco che si parlò sempre della bandiera, cambiò la posizione, perché il bianco, rosso e verde erano in orizzontale, li mise in verticale e diventarono tutti regni e tutti monarchici. Insomma, questa è la storia del tricolore, figuratevi le altre storie. E la storia della bandiera, figuratevi le altre cose. Comunque, diciamo, come ha detto Antonio Pagano, noi parliamo del passato per guardare al futuro. Noi, quando ripetiamo sempre quello che ha detto Orwell, e speriamo che ci si rimanga grato, che non si rivolti nella tomba, che chi ci vuole rubare il passato lo fa per rubarci il presente, chi ci vuole rubare il presente ci vuole rubare anche il futuro. Quindi noi guardiamo al presente e al futuro. Noi, diciamo, guardiamo all'Europa nei termini in cui dobbiamo essere autopropulsivi, ma se non abbiamo consapevolezza, ecco, se i popoli non hanno consapevolezza della propria identità, non possono fare proposte. Voi vedete, quando si parla della Sicilia, anche gli pseudo-autonomisti e gli pseudo-indipendentisti fanno sempre un discorso di accattonaggio. Non c'è una grande proposta autopropulsiva per dire facciamo questo, facciamo quello, la Sicilia vuole rapporti con questi paesi, con quegli altri paesi, no. C'è uno stanziamento, la Sicilia vuole qualche cosa in più, perché siamo degli elemosinanti petulanti, e allora questo è un sicilianista. Ma per dire che bisogna fare risorgere l'economia siciliana, per dire che bisogna difendere i prodotti tipici, non solo tipici, ma anche l'industria, anche il commercio, anche l'artigianato, bisogna dalla globalizzazione selvaggia, allora la nostra classe politica scompare e gli pseudo indipendentisti, gli pseudo sicilianisti cosa fanno? Vendono alla Cina tutte le speranze della Sicilia, perché consentono alla Cina di avere un hub gigantesco. Noi qua lavoriamo per la Cina, non lo sappiamo, oltre che essere colonia dell'Italia diventiamo colonia della Cina. Bastardi e traditori della Sicilia. È inutile che si mettono con le bandiere giallo
anche il cuore, l'animo, la dignità, la consapevolezza di essere siciliani. Il siciliano non è nato per chiedere l'elemosina o per rubare il portafoglio o per rubare una cosa o l'altra ai propri fratelli. Niente affatto, il siciliano deve guardare al mondo. Quando si dice siciliano si intende cittadino del mondo. Noi ne abbiamo fatto proprio un tema congressuale di questo. Quando si dice siciliano si intende cittadino del mondo. Ha fatto bene Giancarlo Alagna a sottolineare come la Repubblica di Venezia avesse questi rapporti di carattere internazionale. Cioè non era una Repubblica che doveva restare chiusa a casa sua, ma che in Oriente si parlava veneziano, diciamo. Ora la stessa cosa vale per la Sicilia e io vi porto il paragone con il triangolo della miseria. Noi abbiamo un triangolo della miseria, la provincia di Enna, Caltanissetta ed Agrigento, il cui apice è Licata. Ma Licata, prima dell'unità d'Italia, aveva 14 consolati stranieri, perché era il porto dello Zolfo, senza dubbi, ma dallo Zolfo c'era tutta una civiltà e scambi che si intensificavano con gli altri paesi del mondo. Quindi ecco che cosa vogliamo fare noi. Noi vogliamo dialogare con l'Europa, vogliamo dialogare col mondo, ma per fare questo bisogna avere consapevolezza di se stessi e poi evitare lo schermo che è costituito da due elementi. Questo schermo che ci impedisce di vedere l'Europa, questo schermo che ci impedisce di vedere il mondo è fatto dagli interessi forti, dai poteri forti che hanno occupato lo Stato italiano e quindi bisogna combattere contro questo centralismo, questa visione, perché è vero che parlano di regioni, di Stato, di autonomia, eccetera, ma noi sappiamo bene che sono i partiti che comandano i gruppi di potere, quindi c'è un centralismo più forte, è stato detto qua. Col federalismo non si toglie, anzi si rafforza questo tipo di fare politica. E poi, diciamolo francamente, ci sono i nemici interni alla Sicilia, quelli cioè che sperano, ecco, nel colonialismo per fare carriera, che si vendono, ci sono stati sempre i Quisling, le persone che fanno finta di difendere la propria terra, ma invece se la vendono all'estero. Ecco, questo parte oggi da Palermo, questo messaggio, è un messaggio, noi stessi, voi vedete che c'è qualche sedia vuota, anzi più di qualche sedia vuota, ma perché? Perché noi abbiamo detto che ieri avremmo fatto una riunione a porte chiuse. Questo ha offeso molto, certamente abbiamo fatto un errore di comunicazione, ma noi non ci eravamo mai incontrati di persona con gli amici veneti, eccetera. Quindi avevamo bisogno di sapere le cose essenziali. Questo tipo di riunione non si poteva fare aperta al pubblico, perché ognuno avrebbe detto cose interessantissime, ma ci avrebbe dirottato fuori da quello che noi avevamo bisogno di sapere, di conoscere, di approfondire, eccetera. Ed è stato utile, perché loro hanno appreso tante cose da noi, noi abbiamo appreso tante altre cose da loro, è stata una riunione cooperativa. Comunque noi, come interlocutore, riteniamo di avere il popolo siciliano, da questo momento in poi avremo anche gli altri popoli, diciamo dell'Italia e dell'Europa, quindi penso che oggi veramente si sia data una grande svolta. Io vorrei dare la parola ora al Presidente, che è un uomo di coraggio, insomma, è coraggioso, il Presidente della Serenissima Veneta Repubblica, e poi diciamo passiamo alle domande. Grazie.
Ringrazio l'amico Chanot per l'intervento e il presidente Mirto. Questa giornata che ci vede qua a Palermo è a nostro avviso un evento estremamente importante. Perché? Perché questo è la continuità di quello che noi abbiamo già iniziato tempo addietro, che si è, diciamo, materializzato con l'amico Antonio Pagano già a Vicenza un mese fa. Con questo primo incontro. Qual era il nostro ideale? Era quello di poter unificare, cioè unire attraverso la collaborazione, logicamente, tutti gli stati pre-unitari, quelli che hanno lasciato questa impronta straordinaria storia di cultura, di civiltà. Si sente?
Sì.
cioè poter appunto trovare finalmente dopo tanto tempo questa collaborazione, ripeto, con tutti gli altri stati preunitari della penisola, che hanno lasciato, come abbiamo sentito fino adesso, uno straordinario esempio di civiltà, di valori, di patrimonio incredibile, che ci è stato tolto in questi 150 anni. Anche noi come Veneti, logicamente, abbiamo esattamente la stessa vostra storia, cioè Napoleone e successivamente i Savoia hanno fatto scempio della nostra storia, della nostra dignità, della nostra identità, della nostra economia, perché come i Veneti, come i Siciliani, come gli altri popoli del Sud Italia, i Veneti sono quelli che hanno emigrato in maggior numero, per disperazione, per fame, per pelagra, perché non dimentichiamoci che dopo il 1266, cioè quando il Veneto viene definitivamente occupato dalle truppe attraverso il plebiscito fasullo, no? Imposto con le baionette, viene occupato dalle forze del Regno d'Italia, comincia un'immigrazione spaventosa, che addirittura una diaspora che addirittura i preti dei paesi li segnano nei libri di morti, perché praticamente non sarebbero mai più tornati. Comincia tutta una serie di problematiche economiche infinite, a tal punto che già addirittura alla fine dell'Ottocento nel nord del Veneto già poter avere un chilo di sale era già un lusso per la popolazione, diciamo, la popolazione comune. Succede appunto, poi dopo comincia la guerra, comincia tutto il discorso delle guerre e avanti così. Tutte queste situazioni che tutti quanti noi abbiamo vissuto e poi dopo avanti. Ecco. Noi come Veneto Serenissima Repubblica, come Veneto Serenissimo Governo, abbiamo già da tantissimi anni cominciato a rivendicare il nostro diritto all'esistenza come nazione storica. L'abbiamo fatto già da molti anni, prima attraverso la formazione, perché, ripeto, è lo stesso identico problema che avete voi, cioè la nostra gente non conosce la propria storia, perché gli è stata totalmente tolta, o peggio ancora, ridicolizzata, perché, oltre che toglia, perché noi usiamo sempre il termine etnocidio, no? Perché è stato annichilito tutto, sparito completamente. Cioè la nostra Repubblica viene descritta come una Repubblichetta marinara, come le altre così, una Repubblichetta marinara, tutto finisce col Carnevale, finalmente arriva Napoleone, eccetera, eccetera. Cioè tutto quel mille anni in più di libertà, di giustizia, di buon governo, non c'è minimamente traccia. Finalmente arriva la liberazione e da lì comincia la vera storia, eccetera. Cioè si passa dai Romani ai Savoia e tutto il resto, cioè Romani, Napoleone, Savoia. Questa è la storia. Tutto il resto viene completamente dimenticato. Noi cominciamo, ripeto, a far conoscere la nostra storia, ricreare una coscienza nazionale e rivendichiamo il diritto all'autodeterminazione attraverso il referendum. Quando nel 97, per fare in breve, quando nel 97 vogliono festeggiare la cosiddetta caduta della Repubblica Veneta, facciamo quella famosa azione che poi dopo diventa, diciamo, di dominio pubblico e ci sono dopo tutte quelle serie di conseguenze. Se noi non avessimo fatto quell'azione lì, definitivamente il nostro patrimonio storico sarebbe stato cancellato, cioè nella memoria della gente. Avendo fatto questo, si è cominciato ancora a discutere, a parlare di Repubblica, perché sono andati là e tutte queste cose qua. Ma quello che è importante oggi, vedete, è che noi finalmente riusciamo, attraverso noi tre, cioè Veneto, Sicilia e Napolitania, riusciamo a mettere le basi per avere un qualcosa di diverso per il futuro, per poter cominciare a dare un'alternativa, perché l'alternativa futura è quello che noi stiamo facendo oggi. Non si può continuare ancora su questa strada qua, anche se domani mattina ci fosse un altro, non cambierebbe nulla. La strada è questa, cioè la riscoperta dei nostri valori, della nostra storia, e il futuro cammina su questa strada qua. Noi logicamente adesso approfondiremo queste tematiche, prepareremo altre iniziative per poter dare veramente una speranza, e soprattutto quest'anno, in occasione del 150° anniversario della cosiddetta unità, dare un'alternativa. L'alternativa è la riscoperta dei nostri antichi stati che hanno lasciato, ripeto, un patrimonio straordinario che ci è stato cancellato, è stato tolto. Non siamo, come diceva l'amico Chanò, non siamo i poveracci, non siamo i derelitti, ma siamo popoli che ha lasciato una traccia indelebile nella cultura della penisola, ma dell'Europa e del mondo intero. E chiaramente questa cultura, questa storia, questo passato straordinario ci deve essere riconsegnato, perché noi non riconosciamo assolutamente quelle menzogne che fino adesso abbiamo dovuto subire, che sono state il frutto di tutta la disperazione e la miseria e i lutti che noi fino adesso abbiamo dovuto sopportare. E vediamo quale futuro ci stanno portando avanti. Noi nella nostra storia abbiamo sempre camminato a testa alta, tutti i popoli, diciamo, che qui siamo, sono rappresentati, hanno sempre camminato a testa alta, hanno prodotto bellezza e ricchezza, dignità, questo è il futuro. Non siamo malati di passatismo, come qualcuno cerca sempre di far credere. Come diceva Antonio prima, sono loro che sono malati di passatismo, non certo noi, perché noi proponiamo qualcosa di nuovo, è qualcosa che è esistito, non fantasia, perché se noi adesso usciamo troviamo di tutto. E loro cosa hanno lasciato? Domani mattina non ci sono più, cosa hanno lasciato là? Il degrado, la devastazione del territorio, tutto questo qua, questi aspetti qua hanno lasciato, non certo le bellezze che i nostri stati hanno prodotto, eccetera. Allora, ogni popolo deve avere il diritto di poter decidere, e noi siamo qua per dargli questa possibilità. Ripeto, ringrazio Antonio, ringrazio il professore Mirto, ringrazio per questa vitalità, e sicuramente nelle prossime riunioni presenteremo altre iniziative, far sì che questa nostra assemblea di stati comunitari diventi sempre più forte, presente, che possa veramente dare a tutti quanti un'alternativa per il futuro. Grazie.
Mettere in risalto solo una cosa che ha detto il Presidente. Ecco, no, non vi starò a tediare, l'unica cosa che volevo mettere in risalto è una cosa importante che ha detto il Presidente Veneto, cioè l'unità d'Italia non è solo possibile se è l'unità dei mascalzoni, dei delinquenti, dei criminali di guerra. Può esserci un'unità di popoli che abitano la penisola italiana, le zone vicine, che si base sull'amore, sull'amicizia, su dati moralmente certi. E noi siamo grati al Presidente di aver fatto notare che quando i mascalzoni ci dicono voi siete contro l'unità d'Italia, no, perché la vostra unità d'Italia non è l'unica possibile, ne dice una di gran lunga migliore di cui ha parlato il Presidente.